La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Ancora in primo piano la vicenda del condono edilizio per le costruzioni entro i 150 metri dalla costa, netta presa di posizione del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sull'emendamento in votazione all'Assemblea regionale siciliana che, come dicevamo, prevede una sanatoria per le costruzioni entro i 150 metri dalla costa. Siamo pronti, afferma il ministro, a impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale ogni legge che permetta condoni edilizi. Questo vale in tutta Italia e dunque anche per la Sicilia, dove si sta tentando di passare un colpo di spugna su decenni di abusivismo edilizio che deturpa l'ambiente costiero mettendo a rischio i cittadini. Il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, su proposta dell'assessore all'energia Vania Contraffatto, ha preso atto delle dotazioni organiche delle SRR, società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, Palermo area metropolitana, Messina area metropolitana e Ragusa provincia, visto il parere positivo espresso dalla Giunta. Si tratta di un passaggio importante, dice l'assessore Contraffatto, che mette in atto una delle previsioni dell'ordinanza per il riordino del sistema di gestione dei rifiuti e consente di avviare la Sicilia verso una normalizzazione del sistema. A proposito di rifiuti, oggi dopo 2 mesi riapre la discarica di Siculiana in provincia di Agrigento che dovrebbe contribuire a riportare la situazione sotto controllo in tutta la regione. Sale infatti a 6.700 tonnellate al giorno la capacità di smaltimento di rifiuti nell'isola. Sempre oggi il governatore Crocetta varerà un nuovo piano rifiuti con l'apertura di Siculiana e Gela con la ripartenza di Enna in programma per la seconda settimana di agosto. Potrà essere eliminato il numero massimo di tonnellate da conferire in discarica concesso ad ogni comune. In pratica ogni centro avrà una destinazione ben precisa nella quale scaricare i rifiuti e potrà farlo senza limiti imposti di quantità. Sempre oggi a Bellolampo potranno tornare a conferire i 27 comuni del Palermitano che nei giorni scorsi, venerdì e sabato, hanno portato la propria immondizia a Melilli. Questo grazie all'aumento del personale di RAP, l'azienda di igiene ambientale palermitana, e al TMB, il cosiddetto trattamento meccanico biologico. Domani 2 agosto il governatore Rosario Crocetta sarà ascoltato dalla Commissione Nazionale Antimafia a Roma nella sua sede di Palazzo San Macuto. La decisione di convocare il presidente della regione scaturisce dall'esito che ha avuto la recente missione che la Commissione ha condotto a Palermo e Trapani, nel corso della quale si è parlato di indagini giudiziarie che riguardano i contatti tra mafia e massoneria. Tra le domande che attendono il governatore siciliano, quella relative a Patrizia Monterosso, segretario generale di Palazzo d'Orleans, il nome della Monterosso nel corso del processo a Catania contro l'ex governatore Raffaele Lombardo è stato fatto dal pentito agrigentino Giuseppe Tuzzolino. Per incrementare il ripopolamento ittico durante la stagione riproduttiva, per la prima volta in Sicilia si sperimenterà un fermo biologico unico che coinvolgerà tutte le imbarcazioni dell'isola nello stesso periodo. Lo dice in una nota l'assessore regionale all'agricoltura e pesca Antonello Cracolici. Il decreto sul fermo biologico prevede un blocco pesca in Sicilia nelle acque all'interno delle 12 miglia dal 15 settembre al 14 ottobre e per tutta la marineria siciliana, esclusi i pescatori del gambero rosso e del gambero rosa, continua Cracolici. La deroga alle barche per la pesca del gambero rosso e del gambero rosa consentirà di fermare queste imbarcazioni dal 10 agosto al 10 settembre, al fine di consentire il rientro di queste marinerie che normalmente stanno in acque internazionali per oltre 2 mesi. Non si ferma l'ondata di sbarchi in Sicilia. Ieri le navi del dispositivo nazionale di sorveglianza marittima della Marina Militare hanno soccorso 734 migranti in difficoltà nelle acque del canale di Sicilia. Il pattugliatore Vega rende noto un comunicato: ha soccorso 134 migranti da un gommone e 5 in mare, di cui 2, nonostante tentativi di rianimazione, sono deceduti. La fregata Grecale ha soccorso 115 migranti da un gommone, trasbordandoli poi su nave Vega. La nave Topaz Responder dell'ONC MOAS ha soccorso 485 migranti da tre gommoni, trasbordandoli successivamente su nave Vega. I 734 migranti a bordo di Vega saranno sbarcati domani a Messina. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, la Topaz Responder ha richiesto l'evacuazione medica d'urgenza di due dei naufraghi soccorsi. L'evacuazione dei due migranti è avvenuta con un elicottero SK-90 imbarcato sulla fregata Fasan, con a bordo il team medico. I due migranti, dapprima passati sulla fregata Grecale, perché dotata di ponte di volo, hanno ricevuto l'assistenza da parte del medico della Fondazione Francesca Rava durante il transito in elicottero verso Lampedusa. Raggiunta Lampedusa, i due migranti sono stati affidati alle cure del presidio ospedaliero locale. La fregata Fasan è un'unità FREM della Marina Militare, sede del Comando del Dispositivo Nazionale di Sorveglianza Marittima Mare Sicuro. Imam musulmani in cattedrale a Palermo contro il terrorismo. L'imam di Palermo, Ahmad Abdi al-Majad Magaluso, ha partecipato alle 11 alla messa della cattedrale di Palermo, officiata da Monsignor Filippo Sarullo, per mostrare la partecipazione della comunità islamica dopo i fatti di Rouen. Erano presenti alcuni musulmani e il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. La cattedrale non era piena, è un segno di vicinanza concreta, ha detto l'imam ai cattolici dopo l'attentato in Francia e l'uccisione di padre Kamel nella chiesa di Saint-Étienne di Rouvray. Ragusa, un giovane albanese è stato trovato in possesso di un'anella e di un paio di orecchini in oro. La squadra mobile ipotizza che gli oggetti di valore siano stati consegnati da una ragazza in cambio di droga. Chiunque riconosca l'anello e gli orecchini contatti la Polizia di Stato. Si possono visionare gli oggetti anche sul nostro sito della RAM, www.radioram.it. Infatti vogliamo ricordare che tutte le notizie di cronaca della provincia di Ragusa e di Siracusa, della Polizia di Stato e dei Carabinieri si possono leggere dal nostro sito della RAM. Andiamo ancora avanti per leggere altre notizie. Ex provincia regionale di Siracusa, i sindacati provinciali alzano la voce sulla situazione all'ex provincia regionale dopo le dimissioni del commissario Lutri. Una vicenda paradossale e grottesca, affermano segretario generale della USTCIL Paolo Sanzaro e del segretario generale della FP territoriale Daniele Passanisi, il che diventa drammatica pensando ai dipendenti di un ente che fino a poco tempo fa rappresentava un riferimento per un intero territorio. Una decisione incredibile che non fa che acuire il problema, hanno aggiunto i due segretari. Per settimane abbiamo chiesto al commissario di confrontarci concretamente per individuare un percorso che potesse servire a salvare l'ente. Ora, dopo una serie di continui silenzi, questa decisione che complica le cose. Sappiamo che quanto sta accadendo è particolarmente grave, ma abbandonare e gettare la spugna in questo modo dimostra tutta la pochezza di chi avrebbe dovuto invece restare al timone e governare la crisi. Ora, dopo questo fallimento, non resta che appellarsi all'assessore regionale perché individui velocemente la soluzione migliore per contribuire alla salvezza dei posti di lavoro. E in merito alle dimissioni del commissario straordinario della regione alla guida dell'ex provincia di Siracusa, oggi libero consorzio comunale, interviene ancora una volta il vicepresidente dell'ANCI Sicilia, Paola Menta, sindaco di Canecattini Bagni. Prendiamo atto dell'ennesima scorrettezza delle istituzioni, infatti si dimette la Regione Sicilia dalla guida del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dopo mesi di chiacchiere e inutili promesse, lasciando i dipendenti senza stipendi, le partecipate senza un futuro e un territorio senza servizi. Questo è il significato delle dimissioni dell'ingegnere Antonio Lutri, funzionario della Regione, da commissario straordinario dell'ex provincia regionale di Siracusa. Dimissioni che arrivano, sarà un caso, all'indomani dell'indizione dei comizi da parte del governatore Crocetta, fissati per l'11 settembre prossimo per le elezioni degli organismi di guida dei liberi consorzi delle città metropolitane in Sicilia. Acate e Netturbini senza soldi e il Movimento 5 Stelle prende le loro difese.
Torna alla ribalta ad Acate la questione rifiuti. Ancora una volta gli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti protestano per il mancato pagamento degli stipendi. Al loro fianco il Movimento 5 Stelle. Quattro mesi. Sono ben quattro mesi che i dipendenti della ditta Busso, incaricati della raccolta dei rifiuti per il territorio acatese, non ricevono lo stipendio e nonostante ciò continuano a svolgere il loro lavoro. I pentastellati appoggiano gli operatori di Acate che, non ricevendo alcuna retribuzione da mesi, sono oramai allo stremo. È vero, dicono i consiglieri d'opposizione, che il nostro non è l'unico comune alle prese con il problema rifiuti, ma è l'unico in provincia ad essere finanziariamente bloccato. Dopo il pasticcio del bilancio di previsione 2015, il sindaco Raffo non sta riuscendo neanche a formulare la richiesta di dissesto. Anche grazie a tale inconcludente gestione delle finanze comunali, oggi molte famiglie acatesi versano in un grave stato di crisi economica. Torniamo a chiederci, fino a che punto vogliamo portare la pazienza dei lavoratori? E il sindaco Raffo, quando in basso, vuole portare Acate? Da parte nostra manifestiamo solidarietà e vicinanza ai dipendenti, con la speranza che questo dramma possa finire più presto, in un modo o in un altro. Una questione, quella dei rifiuti, che sta paralizzando la Sicilia. Acate, in questo contesto, vive una crisi nella crisi. E a proposito di rifiuti, abbiamo un intervento dell'onorevole Minardo. Sicilia sporca, città invase dall'immondizia, mentre il governo regionale brancola nel buio. Le soluzioni attualmente messe in atto, dice il parlamentare nazionale Lino Minardo, non risolvono il problema. Oltre ai provvedimenti per venire fuori da questa emergenza, bisogna trovare immediatamente la strada per una soluzione definitiva. La soluzione del momento, ovvero la raccolta differenziata, peraltro con percentuali bassissime rispetto agli standard europei, rappresenta una soluzione tampone destinata a creare una nuova emergenza, visto che non esistono impianti adeguati per trattarla. Gli sforzi dei comuni a predisporre adeguati piani di trattamento non valgono a nulla se poi non esistono le infrastrutture per trasformarla. Contemporaneamente per i rifiuti indifferenziati, posto che nessuno vuole le discariche, occorre attivarsi per l'installazione degli impianti di smaltimento, ovvero i termovalorizzatori in grado di produrre energia dal rifiuto.
Ancora un servizio di Giovanna Cannizzaro sul motociclismo. Pozzallo, Malta, sport e turismo su due ruote.
Conoscere da vicino le bellezze paesaggistiche dell'Isola dei Cavalieri, rigorosamente a bordo della propria moto, per vivere un'esperienza indimenticabile. Torna anche quest'anno il Moto Tour Pozzallo Malta, che anticipa la 31ª edizione del Moto Raduno Monti Blei, e stavolta sarà festeggiato un traguardo di tutto rispetto. Il 24 e il 25 settembre le strade del Ragusano faranno da cornice ai centauri che, provenienti da tutta Italia ed anche oltre, parteciperanno alla kermesse sportiva su due ruote che vanta una grande tradizione pluridecennale. Il Motoclub Ragusa Touring, che promuove l'iniziativa, anche quest'anno vuole accompagnare i propri ospiti in viaggio su due ruote tra arte, cultura, sapori e tradizioni degli Iblei. In questo senso assume un significato pregnante il Pozzallo Malta, che si terrà il 21, 22 e 23 settembre. I partecipanti saranno sempre accompagnati dai motociclisti maltesi, sia nelle escursioni sia nei pranzi programmati e liberi. I centauri che prenderanno parte alla spedizione da Pozzallo incontreranno i motociclisti del Moto Guzzi Club Malta e i vespisti del Retro Scooter Club Malta. E poi ci sarà la possibilità di visitare siti suggestivi. Le prenotazioni, però, per consentire una migliore pianificazione dell'evento, vanno fatte entro il 5 di agosto. È tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Grazie a te Giovanna e andiamo avanti con altre notizie. Prima di parlare proprio di Rosolini, è stata annullata la mostra di alto antiquariato Gli arredi di Palazzo Rao, secondo Claudio Faier, dal 30 luglio al 30 settembre a Noto. Un esposto avverso la mostra per consentire e tutelare la propria privacy e fa riferimento a dei vizi di forma nell'organizzazione della stessa. A fronte dell'imprenditore Giuseppe Zen, che ha aperto le porte della proprietà privata, l'intera ala destra di uno dei palazzi storici della città, ospitando delle varie iniziative e tutte di altissima qualità intraprese da un anno a questa parte, oltre 50 artisti, si trova dinanzi l'ostilità ed ostracismo dei proprietari di parte dell'ala sinistra del palazzo. Ostacoli e problemi a cui l'organizzazione ha sempre fatto fronte con spirito collaborativo e senza mai ledere gli altrui diritti. Per l'evento, la cui inaugurazione era prevista nella giornata del 30 luglio, lo studio Barnum aveva predisposto l'esclusivo impiego dell'appartamento al piano terra e senza coinvolgere i locali del piano nobile che avrebbero comportato l'accesso alla scala interna. Pensiamo alle attività commerciali di via Silvio Spaventa, che avrebbero avuto per 2 mesi un grande attrattore di pubblico, turisti e semplici visitatori. Pensiamo alle spese per la comunicazione e pubblicità dell'evento, pensiamo alle maestranze coinvolte nella progettazione e realizzazione della mostra. Si era già provveduto infatti al trasferimento dei mobili che sono arrivati da più parti della Sicilia. Voglio ricordare che Claudio Faier, oltre ad essere uno stimato storico e restauratore, aveva preparato per Note per Palazzo Rau un'esposizione di altissima qualità, frutto di ricerca e recupero di mobili settecenteschi siciliani che avrebbero permesso di far rivivere le sale e gli ambienti dell'edificio di via Spaventa come mai prima d'ora. Un'operazione unica nel suo genere che avrebbe proseguito il percorso virtuoso iniziato nel maggio del 2015 grazie alla lungimiranza e alla sensibilità artistica dell'imprenditore milanese Giuseppe Zen. Sensibilità rara di questi tempi anche negli stessi ambienti dell'arte visti più come settori commerciali. Un colpo inferto all'arte come lo squarcio in una tela o il danno arrecato in una scultura. Oggi si è ferita l'arte sbattendo in faccia il portone di un bellissimo palazzo storico del centro storico, appunto dopo 20 anni di chiusura del restauro e dopo tutti gli interventi operati dallo stesso Zen per riportarlo all'antico splendore, rendendolo agibile e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Si interrompe, ed è per questo un altro grande rammarico, conclude con l'amaro in bocca Vincenzo Medica, il percorso virtuoso iniziato da Giuseppe Zen. La concessione dei locali alle mostre, tutte ad ingresso libero, è stata assolutamente a titolo gratuito, che aveva molto fatto riflettere sull'opportunità di aprire spazi privati prestigiosi, un esempio da emulare e non da mortificare, con esposti che impediscono a tutti la fruizione e la possibilità di godere del bello dell'arte in tutte le sue forme. Devo ringraziare il sindaco Corrado Bonfanti, l'assessore alla cultura Sabina Pancallo e quanti a vario titolo si sono prodigati per portare a buon fine l'iniziativa e per cercare di mediare fino all'ultimo i sottoscrittori dell'esposto, purtroppo senza riuscirci. E sull'annullamento della mostra interviene anche il movimento politico Passione Civile di Cettina Raudino. Apprendiamo con grande stupore ed altrettanto dispiacere tramite la stampa locale del triste episodio che riguarda Palazzo Rau e la prestigiosa esposizione di mobilia del Settecento siciliano che qui avrebbe dovuto tenersi. Anche se comprendiamo le ragioni di tutela della privacy, della proprietà, solidarietà nei confronti dell'organizzazione, nelle persone di Vincenzo Medica e Claudio Faier e del proprietario dello stesso, dello spazio utilizzato ai fini espositivi, e cioè Giuseppe Zenne. Noto perla del barocco riconosciuta universalmente, non gode di parecchi spazi pubblici utilizzabili per esposizione d'arte, se si escludono l'ex convitto Ragusa, sede del Museo d'Arte Contemporanea, i bassi dello stesso ex convitto, i bassi di Palazzo Ducezio, il Palazzo di Città, ed sporadicamente concessi spazi del prestigioso Palazzo Nicolaggi, non esiste alcuna alternativa pubblica. Sappiamo che l'amministrazione comunale è intervenuta con un tentativo di mediazione tra le parti, ma non essendo a conoscenza dei dettagli, non sappiamo se questa non sia stata abbastanza incisiva e perché, ci si chiede, non è stata trovata o proposta una sede alternativa tra le sparute sopra menzionate. Questo episodio, riflettendo attentamente, è un ulteriore spunto per promuovere la regolamentazione degli spazi espositivi. A quelli comunali, infatti, potrebbero aggiungersi degli spazi privati messi a disposizione da quella cittadinanza che, con grande senso di filantropia, volesse promuovere attività culturali. Una sorta di musealità condivisa. Come promuovere l'iniziativa? Si chiede Concetta a Cettina Raudino. Magari con lo strumento dello sgravio d'imposta. Ad esempio, chi concede in uso un locale di proprietà per l'allestimento di eventi culturali, ottiene per un periodo di tempo la riduzione di un'imposta comunale legata all'immobile stesso, ad esempio legata all'installazione di una potenziale insegna che serva ad individuare lo spazio espositivo, spazio che, non essendo mai esistito, non pagava alcuna accise di questo tipo. È universalmente riconosciuto ormai che arte e cultura sono asset strategici di attrazione turistica sul territorio e spinte di sviluppo economico. Sappiamo bene che l'amministrazione comunale intende usare questi asset per lo sviluppo della città. È tempo quindi di dare sostanza alle parole con azioni concrete ed efficaci. È giunto il momento di istituire un regolamento per criteri di assegnazione e gestione degli spazi espositivi. E questo è il suggerimento che dà Cettina Raudino. E adesso andiamo a Pachino, parliamo del consorzio Granelli, in forte crescita non solo per la distribuzione dell'acqua nei luoghi balneari più belli del sud-est della Sicilia, ma soprattutto per la qualità della stessa che viene immessa nella rete idrica. La prova che si tratta di acqua di ottima qualità è stata certificata dalle analisi effettuate dall'azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Se in questo periodo si sta verificando qualche disagio per gli utenti, le responsabilità, affermano i vertici della società consortile, e solo dell'amministrazione comunale di Ispica, che impedisce per motivi burocratici una serie di lavori di ampliamento della condotta nelle zone che ricadono sotto la propria giurisdizione, strada provinciale che va da Bufali a Marza, da Contrada a Contrada San Basilio. Insomma, è la burocrazia ad impedire che il servizio non comporti disagi per gli utenti allacciati al consorzio Granelli. L'acqua di Granelli viene distribuita nelle zone tra Pachino, Porto Paro di Capopassolo, fino ad arrivare nel territorio di Ispica, di Ciappa, Granelli, Costa dell'Ambra, Scarpitta e tutto il litorale. E andiamo adesso all'estate rosolinese, al programma dell'estate rosolinese. Per oggi, 1 agosto, è previsto un evento sportivo, la finale di Magic Cup e Summer Cup. Per quanto riguarda poi alle ore 22 in piazza Masaniello, si svolgerà al tramonto della luna la presentazione di un romanzo. Giorno 2 agosto, alle ore 22, sempre in piazza Masaniello, Giulia Genne con musica live. E ancora musica live anche per giorno 3 agosto, sempre in piazza Masaniello, a partire dalle ore 22. E a proposito della festa del Santo Patrono, San Luigi Gonzaga, ecco il programma della festa liturgica comunicatoci dal parroco Don Bruno Carbone. Per i giorni 4, 5 e 6 agosto, triduo in preparazione alla festa, predicherà il sacerdote Antonello Abate, fondatore dei Francescani del Cantico e arciprete parroco della Chiesa Madre San Pietro di Modica. Giorno 4 agosto, giovedì, alle 7.30, Santa Messa, alle 9.30 e fino alle 11, visita agli ammalati, poi alle ore 20, Santa Messa con omelia presieduta dal sacerdote Antonello Abate. Venerdì 5 agosto, alle ore 7.30, Santa Messa, dalle 9.30 alle 11, visita agli ammalati, alle ore 20, Santa Messa con omelia presieduta dal sacerdote Antonello Abate. Sabato 6 agosto 2016, Santa Messa, sempre con inizio alle ore 7.30, dalle 9.30 poi fino alle 11, visita agli ammalati e alle ore 20 Santa Messa con omelia presieduta dal sacerdote Antonello Abate. Domenica 7 agosto, giornata della festa, alle 7.15, 21 colpi di cannone saluteranno l'alba del giorno di festa, alle 7.30 Santa Messa. alle 19.30 in piazza Garibaldi, solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo. Alle 20.30 processione con il simulacro di San Luigi Gonzaga attraverso le vie di Rosolini. Alle 22 trionfale ingresso del simulacro di San Luigi in chiesa e poi uno spettacolo musicale. Bene, siamo arrivati così alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.